Allora, sfumiamo gli URID per tornare in diretta quando sono le 10.27 qui su Radio Onda Rossa. Parliamo ora di un ciclo di incontri online organizzati dal Centro di Documentazione contro la Guerra nei giorni di venerdì 16 aprile e venerdì 23 aprile, dal titolo Un posto al sole sulla quarta sponda, Libia, ruolo dell'Italia e di altri predoni nel Mediterraneo. Il Centro di Documentazione contro la Guerra torna ad occuparsene, perché chi conosce le loro attività sa bene che non è la prima volta, insomma, vengono trattati questi temi da loro. Tornano ad occuparsene proponendo appunto questi due incontri per affrontare una serie di tematiche che vanno dalla collocazione strategica rispetto al Mediterraneo, dove ormai intervengono più o meno direttamente fornendo armi con truppe, Egitto, proprio o mercenari, Italia, Qatar, Egitto, appunto, Emirati Arabi, Turchia, Francia, Stati Uniti, Russia in appoggio, controllo di uno o due degli schieramenti limbici, entrambi reazionali, solo da poco apparentemente al momento riuniti in una unica amministrazione, oltre al ruolo che l'Italia svolge all'interno del paese libico tramite le truppe e le aziende in prima fila con l'ENI, i finanziamenti ufficiali o sottobanco, i regali di navi militari e le ONG. Ne parliamo con Francesco, un compagno del Centro di Documentazione contro la Guerra di Milano. Buongiorno.
Ciao.
Ciao. Grazie di essere con noi, insomma, e a te chiediamo un po' di raccontarci appunto come si articoleranno questi due interventi, perché insomma i temi sono tanti sul piatto, quindi a te la parola.
Allora, sulla questione della Libia, diciamo, è una questione che come Centro di Documentazione contro la Guerra abbiamo affrontato a più riprese. Proponiamo due nuovi incontri perché qualcosa sta cambiando nella situazione che è evoluta in questo paese dopo l'intervento imperialista di 10 anni fa, che ha fatto cadere Gheddafi. Si è creata una situazione che assolutamente, invece di normalizzare come doveva essere nell'intento dell'aggressione, ha creato ancora più contraddizioni. Sono entrati nuovi predoni, nuovi attori sulla scena che vanno a cercare di influire la situazione della Libia, dell'area del Sahel, dell'intero Mediterraneo. Cioè, mi faccio riferimento, oltre all'Italia c'è la Turchia, c'è la Francia, ci sono gli Stati Uniti, c'è la Russia, con tutti gli Emirati Arabi vari, l'Egitto, che sono presenti con mercenari, truppe, ONG, appoggi finanziari e così via. E noi, magari sentendo quello che adesso sta circolando, sarebbe, usiamo il condizionale, creato un nuovo governo che aprirebbe una fase pacifica e porrebbe fine alla guerra civile. In realtà è stato fatto qualcosa di nuovo rispetto al precedente: c'erano due schieramenti contrapposti, entrambi contro la popolazione, contro le masse povere della Libia. È stato fatto un accordo col patrocinio dell'ONU, mettendo parzialmente dei nuovi governanti, e dovrebbero ripartire gli affari. In realtà, secondo noi, la campagna di Libia non è finita. L'Italia è presente con gli altri e è strettamente connesso al riarmo generale che, nonostante la pandemia da Covid, l'Italia sta conducendo e sta portando avanti anche con una serie di missioni in Africa. È lì per gestire la situazione, per influire sugli accordi e sui problemi che si stanno manifestando: Grecia, Turchia, gasdotti, intervento nel Sahel, che vuol dire intervento militare con truppe in Sudan, in aree effervescenti in cui ci sono state profonde manifestazioni e contraddizioni sociali. Tempo stesso, se questo è l'argomento del primo incontro, il secondo guarda un po' a quella che è la strategia di penetrazione dei vari governi italiani in Libia. Centrodestra e centrosinistra si passano il testimone in questo senso, a partire dall'accordo indecente fatto con Gheddafi nel 2008, passando per il finanziamento delle bande dei trafficanti fatto da Minniti per contenere la migrazione, e con strumenti diplomatici, fornitura d'armi, fornitura di aiuti tramite tutta una serie di ONG, si va a modificare profondamente la situazione libica. Punto, non da poco, quello che direi è apparentemente quello di cui più si parla, l'Italia è direttamente responsabile, e dico responsabile, dell'armamento, del finanziamento dei trafficanti di migranti. La cosiddetta Guardia Costiera Libica, che ha navi gratuitamente date dal governo italiano, che è addestrata, finanziata dal governo italiano, dal centrodestra, dal centrosinistra, è quella che gestisce il traffico dei migranti e i lager che ci sono in Libia. Quindi se anche il nuovo presidente del Consiglio va a Tripoli e dice che si apre una fase nuova, la realtà è questa. La Libia è un crocevia fondamentale in questa fase degli equilibri intercapitalisti nel Mediterraneo, che stanno saltando e che non riescono più a controllare, e se non sono ancora in scontri militari diretti, sono in una situazione che è di completa incontrollabilità. Il contenzioso turco-greco sul gas, l'appropriazione e il controllo della Libia da parte dei vari attori, la penetrazione dei russi che prima non c'erano nell'area, la situazione dell'Egitto che è sull'orlo di una nuova esplosione sociale, e si riconnettono anche a politiche e ruoli del governo italiano che sono infami. Parliamo dell'Egitto, lo armiamo, gli vengono dati navi, esercito, c'è il caso Regeni, non è stato fatto nulla per effettivamente contrastare la politica dell'Egitto, che vuol dire non solo il caso Regeni, ma vuol dire migliaia di proletari, di attivisti che sono incarcerati, e però per gli affari, per la vendita d'armi non si fa nulla, né centrodestra né centrosinistra. E che dire della Turchia? Grandi proteste per la von der Leyen, che va ricordato è quella che ha, tramite Fondo Multinazionale e Fondo Monetario Internazionale, corresponsabile dell'affamamento, della distruzione della Grecia e della riduzione sul lastrico del proletariato greco. E però di questo si protesta, ma nessuno osa dire sul fatto della vendita d'armi fatta dall'Italia e la Turchia, della produzione italiana in Turchia, dell'utilizzo di armi turche contro i curdi in Rojava e così via. Sono tutti questi il contesto che ci fanno parlare della Libia, e soprattutto ci vogliono far dire che non si va verso la pace, siamo di fronte a un equilibrio instabile all'interno della Libia e all'interno dell'intera area.
Tra l'altro, come ricordavi anche te, il proseguimento dei buoni rapporti tra Roma e Tripoli poi è stato insomma sottolineato nella giornata del 6 aprile, se non ricordiamo male, da Mario Draghi, che facendo visita appunto al primo ministro ha confermato il sostegno al governo già presieduto dal Sarraji, e facendo ancora un passo indietro ricordando come non a caso l'Italia sia stato il primo paese a incontrare il 21 marzo la delegazione libica, con una delegazione formata dal ministro degli esteri Luigi Di Maio e dall'amministratore delegato dell'ENI De Scalzi, perché ovviamente conosciamo, e voi ne parlerete, gli interessi dell'ENI in quell'area. È impossibile inquadrare l'attività dei governi che si sono succeduti, dei governi italiani, sulla questione libica senza tenere in considerazione gli interessi che si propone di sostenere e quelli contro i quali si scontra. È completamente in Libia, forse mi azzardo a dire, la politica estera determinata da ENI è orientata al sostegno dei suoi interessi e di quelli dei suoi azionisti privati, italiani e stranieri. Cioè, sappiamo che ENI controlla circa il 70% della produzione libica di petrolio e gas naturale, che a sua volta vale circa il 15% della produzione di ENI. Quindi la sola produzione di gas in Libia rappresenta un terzo del totale prodotto da ENI.
Sì, sì, sicuramente questo è uno dei grossi temi centrali che verranno affrontati, il ruolo dell'ENI e la battaglia per il controllo delle materie prime è strettamente connesso alla questione Libia, Sahel, dove tendono a saltare gli equilibri, i gasdotti che dalla Libia e dall'Egitto devono partire, lo scontro sulle acque territoriali libico-turche e greche, è tutto quanto questo contesto che si riconnette a anche altre zone petrolifere di gas, al Nagorno-Karabakh, a tutta l'area dell'Asia orientale, in cui l'ENI ha una posizione fondamentale, un ruolo strategico. Alle volte sembrerebbe quasi che la politica estera dello Stato italiano vada avanti per seguire gli interessi specifici della multinazionale ENI o per forza di inerzia, come prima testimone centrodestra e centrosinistra, si difendono gli interessi italiani senza alcun interesse per i destini delle popolazioni locali. Nel caso libico l'ENI è come un mondo a parte che è riuscito a sopravvivere guardato militarmente, difeso militarmente tra i due contendenti della guerra civile, ha continuato a fare affari con la NOC, la compagnia nazionale libica che gestisce petrolio e gas, e ci sarà tutta quanta un rilancio economico che viene richiesto da varie parti. L'altro grosso obiettivo che si ripropone il capitalismo italiano, anche su invito di quello diciamo libico, sarà la costruzione dell'autostrada litoranea, e sarà lo scontro sull'edilizia con il capitalismo turco, che invece è profondamente presente in questo settore. Poi ci saranno tutta una serie di altri interventi per modificare la situazione a favore dell'Italia, ecco, in concorrenza agli altri che vogliono mettere le mani sulle materie prime e sul controllo del gas, perché i russi con i mercenari della Wagner non sono lì a caso, oltre che per un discorso geostrategico. I francesi vorrebbero sostituire gli italiani nel controllo delle materie prime e così via.
Sì, e tra l'altro cioè, forse l'Italia potrebbe avere un ruolo anche nel settore sanitario, che il neogoverno libico vorrebbe ammodernare. Gli italiani ci pare siano già presenti con l'ospedale da campo di Misurata, potenzialmente anche nel settore delle comunicazioni, e potrebbe essere coinvolta appunto nel progetto italo-statunitense BlueMed, ci pare di ricordare, che collega con un cavo sottomarino la Liguria a Mumbai, passando per la Sicilia. Parliamo di un progetto enorme.
Ci sono progetti fondamentali, il discorso sarà a tutto campo, o meglio vogliono farlo a tutto campo, sarà tra l'altro strettamente connesso al cosiddetto recovery plan che è in discussione, esatto, perché tutta una serie di tecnologie che oggi sono applicate sul civile, che vanno dai cavi al digitale in senso lato, sono immediatamente dual use e vengono anche utilizzati sul terreno militare. Quindi tutta questa serie di attività e di interventi sono proiettati anche sul teatro libico, in cui militarmente, diciamo, basta ricordare che quando mi sembra fosse il 2004, gli americani sono sbarcati a Bengasi contro le formazioni legate all'ISIS, la copertura era data dai droni che partivano da Sigonella, quindi capiamo subito che genere di integrazione c'è, e dal punto di vista economico sarà fortissimo il settore legato a Eni Leonardo, a quello della tecnologia avanzata, fibre ottiche e così via. È un terreno, diciamo, in cui si è direttamente concorrenti con altri capitalismi, e questo è uno dei grossi centri. Faranno le spese le masse locali arabe e berbere della Libia, gli immigrati concentrati nei campi di concentramento, perché vanno chiamati come tali, che sono comandati dall'Italia. Tra l'altro su questa cosa sarebbe importante ricordare, perché si tende a dire ci sono i trafficanti di uomini e così via, che l'Italia è in corso una specie di, chiamiamolo, di studio sul ruolo dell'Italia al Tribunale Internazionale dell'AIA, e già si dice che l'Italia è quella che dà gli ordini, non che segue quello che avviene in termini di gestione del blocco dei migranti in Libia, con navi e con tutto. Quindi parliamo non solo di guerre tra i capitalismi, ma guerre contro le masse povere, guerre contro i migranti. Lì è evidente che il problema dell'immigrazione è ridotto a un problema di ordine pubblico, di campi di concentramento, di navi militari schierate a bloccarle.
Chiaro, chiaro, da questi microfoni ne abbiamo parlato più e più volte, ovviamente, quindi sì. Bene, noi ti ringraziamo. Vogliamo ricordare le due giornate?
Sì, le due giornate sono il 16 prossimo, diciamo alle 18, e parleremo, la campagna di Libia non è finita, gli obiettivi del riarmo italiano e delle missioni in Africa. E venerdì 23 aprile alle 18, sempre, la strategia politico-economico-militare dei governi italiani, le armi della diplomazia, degli affari, delle ONG. Saranno incontri online data la situazione. Per partecipare potete scrivere a Centro Documentazione Contro la Guerra, @inventati.org, e vi invieremo i riferimenti per la conferenza telematica.
Grazie mille, grazie.
Ci sentiamo
presto.
Va bene.
Buona giornata, grazie.
Buona giornata a tutti.
Ciao. Ciao.